Vi saluto nel nome del Signore, vi porto anche i saluti dell'Assemblea di Modena dove frequentiamo già da 25 anni. Conosciamo Franco e Shirley dai campi e qualcun altro anche di voi. E prima di venire alle riflessioni sulla parola volevo brevemente dire due parole di presentazione del Signore, come il Signore mi ha chiamato a sé, proprio a conoscerlo. Io sono nato e cresciuto a Genova, frequentavo con i miei genitori la chiesa luterana, quindi fin da bambino ho creduto in Dio, ma mi mancava la relazione personale col Signore Gesù Cristo. E all'età di 15 anni i miei genitori, ad un campeggio cristiano, praticamente avevano il desiderio di portarci in Inghilterra per imparare un po' meglio l'inglese, e lì a un campeggio cristiano il responsabile che era sostituiva quello che avrebbe dovuto tenere, diciamo, il gruppo giovani, era un fratello dal Sudafrica, si rese conto che io non ero nato di nuovo, che non ero ancora un figlio di Dio. E allora un pomeriggio si prese proprio il tempo, 2 ore, di spiegarmi bene l'Evangelo, e quella sera così potei affidare la mia vita al Signore. Ma da lì, quando poi dopo questa vacanza tornai a Genova, tutto cambiò, perché mi resi conto che i miei amici, i miei conoscenti, non conoscevano Cristo. E non sapevano nulla della nuova nascita, non sapevano di un rapporto personale con Cristo. Ovviamente non frequentavo una chiesa dove c'erano dei credenti nati di nuovo, e la mia fonte fu proprio la parola di Dio. I primi anni proprio di vita col Signore lessi tantissimo la Bibbia, ma anche tanti libri cristiani. Iniziai a leggere libri inglesi, libri tedeschi, e ogni tempo libero che avevo, perché andavo ovviamente ancora alle superiori a scuola, andavo in una piccola libreria nei vicoli di Genova e cercavo libri su argomenti per approfondire la fede, per capire di più. E qui vorrei proprio incoraggiare chiunque di voi: prendete e leggete libri, perché attraverso i libri si cresce tantissimo nella fede. Oggi abbiamo portato un banco libri, ovviamente è tutto, solo una piccola scelta di libri che ci sono, ma vorremmo incoraggiarvi, servitevi pure o chiedete anche a mia moglie Rosa, volentieri vi diamo informazioni, c'è un catalogo, potete andare anche nel nostro sito della libreria. Ma diciamo che iniziai veramente poi anche a crescere, a mettere in pratica attraverso le campagne di Operazione Mobilitazione, un'organizzazione che forse diversi di voi conosceranno. Si facevano praticamente dei gruppi dopo una conferenza cristiana, in diversi gruppi i giovani si dividevano e in collaborazione andavano nelle chiese evangeliche e cercavano di aiutare le chiese, a collaborare con la chiesa per un periodo di magari 1 o 2 settimane per fare l'evangelizzazione della propria città, della propria regione. E in queste campagne di evangelizzazione conobbi di più la chiesa dei fratelli, ovviamente tante anche altre chiese, ma soprattutto vidi il grande bisogno spirituale che abbiamo qui in Italia. Mi resi conto della situazione, che tante persone erano perdute, che tante persone avevano bisogno di Gesù, e il Signore mi mise un peso sul cuore, un peso per la predicazione dell'Evangelo, ma anche un peso per poter aiutare i credenti nelle varie chiese ad andare fuori, a parlare di Gesù, a parlare di quello che il Signore aveva fatto per loro. E ancora non conoscevo il calendario Una Parola per Oggi. E il Signore mi diede poi il privilegio nell'89 di andare in Germania a studiare alla scuola biblica, che praticamente è quella che è stata fondata come l'IBEI che abbiamo a Roma, anche in Germania, dalla stessa missione. E per 4 anni potei studiare la scuola biblica, prepararmi. In quegli anni conobbi la mia futura moglie Rosa, nella chiesa che in quegli anni frequentavo. E già iniziamo durante quel periodo a raggiungere gli italiani che c'erano in questo piccolo cittadina nella Foresta Nera. E questa chiesa, poi signore, è una storia lunga, non posso fermarmi tutta la mattina su questo, potete chiedere dopo, ma questa chiesa divenne poi la nostra chiesa mandante finora, che ci ha sostenuto anche per il ministero in cui siamo coinvolti, perché nel 95 venimmo poi, dopo aver tirato su il sostegno, come missionari al Centro Evangelico Modenese. Voglio solo dire al Centro Evangelico Modenese, sicuramente conosciuto per il calendario Una Parola per Oggi e forse diversi altri prodotti che come casa editrice praticamente produciamo. Questo è il nostro ambito maggiore in cui siamo coinvolti nella parte editoriale dell'associazione, ma abbiamo una libreria cristiana, uno di ormai solo più 10 librerie cristiane sul territorio italiano. Forse saprete che quest'estate a giugno sono state chiuse due librerie cristiane. Anche la nostra fa fatica ad andare avanti e dovremo decidere entro l'anno se riuscire a mantenerla aperta o dover chiudere. E da parte del CEM c'è anche la parte dell'opera missionaria che include diversi ministeri come per esempio i calendari per i carcerati, vari opuscoli. Abbiamo portato anche sul banco lì diversi opuscoli, cose che potete guardare, prendere. E anche Radio Risposta Web era praticamente l'emittente che era su FM e negli anni che c'era praticamente ancora Voce della Bibbia, però poi dopo quando è stata chiusa come chiesa, visto che questa radio era nata nella chiesa nostra lì a Modena, abbiamo deciso in collaborazione con la chiesa di portarla avanti sul web e quindi è una internet radio. Abbiamo tre figli che ormai sono maggiorenni, gemelli che hanno 22 anni, quasi a novembre, e il grande che ha compiuto 23, lui studia chimica, mentre Timothy ha fatto l'eBay, sta cercando, valutando quello che il Signore vorrà per lui, per il futuro. Josiah invece dopo un anno di eBay ha poi deciso di fare una cosa diversa, ha fatto un corso regionale come disegnatore tecnico digitale e quindi al momento sta facendo uno stage e preghiamo che la ditta dove lo sta facendo lo possa poi anche prendere. Voglio ora chiudere qui sulla parte di presentazione. Se avete domande dopo venite pure e fateci ancora domande. Ci sarà, penso, in questa giornata molto tempo. Voglio venire alle riflessioni. Prima di questo vorrei iniziare con una domanda un po' provocatoria. Perché tu oggi sei qui? Probabilmente possono esserci diverse risposte. Se sei già un figlio di Dio e hai già preso la tua decisione per il Signore, probabilmente è perché qualcuno un giorno ti ha parlato di Cristo. Qualcuno un giorno ti ha dato forse un Vangelo o la Bibbia, ti ha parlato che in Cristo c'è la salvezza e quindi ha svolto il suo dovere di ambasciatore di Cristo e ha condiviso con fedeltà il messaggio di salvezza. E quindi la domanda è, siamo consci che anche noi siamo ambasciatori di Cristo? Che Cristo ci ha chiamato fuori dalle tenebre alla sua meravigliosa luce? E ci ha acquistato col suo sangue proprio perché anche noi proclamiamo la sua salvezza, la condividiamo con le persone che sono intorno a noi. Come figlio di Dio, sei o figlia di Dio, sei benedetto, benedetta per essere una benedizione. Forse invece se sei qui per la prima volta, magari sei qui perché qualcuno ti ha invitato, allora ti incoraggio. Vieni a Cristo, vieni alla sua parola, ascoltala, rivolgiti a Cristo affinché lui si possa rivelare a te sempre di più. E se invece sei qui e ancora non hai fatto questa decisione, e forse sei già qui da un po' di anni, allora ti incoraggio non indugiare, non rimandare, perché domani non ti appartiene. Vieni oggi, piega oggi le tue ginocchia davanti al Padre, chiedigli perdono, perché come già in questo culto abbiamo ricordato, Gesù ha versato il suo sangue. Gesù anche oggi ti può salvare se solo glielo chiedi. Io sono fermamente convinto che Dio ha dato a ognuno dei suoi figli dei doni. Un dono specifico sicuramente, ma anche più doni e doni diversi, capacità specifiche, e che Lui vuole che noi questi doni, queste capacità, le utilizziamo per Lui, per il suo regno, per contribuire affinché il mandato che Gesù ci ha lasciato nel Nuovo Testamento possa essere assolto. In Marco 16,15 dice: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E in Atti 1,8 leggiamo che prima che è tornato al Padre, Gesù disse: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi predicare l'Evangelo per tutto il mondo fino all'estremità della terra. Questa fu l'ultima volontà che Gesù lasciò ai suoi discepoli, il mandato, ed è compito della Chiesa, una sfida. Se guardiamo negli Atti degli Apostoli, vediamo che gli Apostoli non misero subito in atto questo mandato. Rimasero a Gerusalemme per almeno 6 anni. Ovviamente si capisce anche perché si erano convertito al giorno di Pentecoste 3.000 persone. C'era un grande affare per organizzare la Chiesa e forse non c'era il tempo di permettere di sviluppare una visione di raggiungere proprio il mondo con l'Evangelo. Ma oggi spesso è un po' simile. Succede che chiese e gruppi girano solo a se stessi, ai propri problemi, alle proprie problematiche, rischiano di rimanere statici, di rinsecchire o magari di dividersi per anche delle cose futili. E probabilmente questo anche perché hanno perso di vista il più grande desiderio di Dio, che è quello che le persone vengano raggiunte con l'Evangelo, che vengano salvate. E io posso dirvi solo come testimonianza, negli anni di OM, dove venivano veramente giovani, facevamo queste campagne di evangelizzazione, venivamo da diverse chiese, ma avevamo quell'unico obiettivo: portare il messaggio di salvezza alle persone, nelle città, nei luoghi dove facevamo la campagna di evangelizzazione. E il Signore ci metteva insieme. Ma talvolta mi succede che mi chiedo, e mi devo fare un esame di coscienza, mi sta ancora a cuore il mondo perduto come lo sta a cuore al Signore? Quanto spesso parlo della mia fede con le persone che magari tutti i giorni a cui ho a che fare, per dire, anche se vado, non so, al panificio, vado in gelateria, vado da qualche parte, magari dal commercialista o da qualcuno, quanto ho fatto mio queste parole di Cristo che lasciò ai discepoli, che disse: andate a Gerusalemme, mi sarete testimoni a Gerusalemme, Giudea, Samaria e l'estremità della terra. Oggi si potrebbe dire: raggiungere la mia città, la mia provincia o regione, e quanto contribuisco che questo Evangelo possa arrivare all'estremità della terra. Certo, non tutti possiamo andare all'estremità della terra di persona, ma possiamo contribuire per chi serve in questa estremità della terra. Dio ci vuole dare una visione. Dio vuole che possiamo cogliere la sfida, varcare con coraggio le difficoltà, gli ostacoli, pur di obbedire alla sua chiamata, al suo mandato. E certo, non è una passeggiata, dovremo attraversare delle valli, delle difficoltà, ma alla fine il Signore ci darà la vittoria. Visione, varcare, valli e vittoria. Voglio basare le riflessioni sulla vita, la chiamata che Dio diede a Neemia, proprio un po' prendendo spunto su queste quattro espressioni. Voglio incoraggiarvi, se avete la vostra Bibbia, di aprirla al libro di Neemia. E ovviamente non potremo leggere tutti i capitoli, sarebbe bello, ma è un piccolo compito che vi voglio lasciare. Se magari stasera avete ancora un po' di tempo, prendetevelo e leggetevi i primi 6 capitoli di Neemia. Prima di arrivare a queste riflessioni, leggere i primi versetti, voglio dare solo un piccolo panorama storico, in modo che sappiamo in quale periodo ci troviamo nel libro di Neemia. Israele era stata infedele, idolatra, e così Dio punì Israele, e nel 608 a.C. Dio fece sì che si adempisse la profezia di Geremia e Nabucodonosor condusse il popolo di Israele in esilio a Babilonia per 70 anni. Ma, sempre secondo Geremia, Dio rimase fedele e dopo 70 anni fece sorgere un re, prima di tutto diede il potere ai Medio-Persiani, e fece sorgere un re, Ciro, che chiamò ad emettere un editto affinché permise al popolo di Israele di tornare in Israele. E ci furono 3 ritorni. Il primo ritorno sotto Zorobabele, in cui quasi 50.000 esiliati ritornarono per ricostruire o iniziare a ricostruire il tempio. Zorobabele era praticamente un principe e quindi rappresenta un po' la parte politica. Dopo 80 anni, nel 458, ci fu un secondo ritorno sotto il sacerdote Esdra e quasi 5.000 esiliati tornarono in Israele. E vediamo che Esdra era appunto sacerdote, quindi rappresenta più la parte religiosa. E infatti vediamo nel libro di Esdra che proprio era lì per ristabilire, risvegliare il popolo, la parte proprio spirituale degli esiliati, per riportarli a vivere secondo comandamenti di Dio, una relazione con Dio stretta, e poi nel libro di Neemia, in cui vogliamo oggi guardare qualche versetto e qualche passo, che era un laico, diciamo, che si occupò però della ricostruzione delle mura. Neemia, e qui veniamo alla prima parte, primo capitolo, probabilmente nacque in Persia e si era guadagnato una posizione di rilievo nell'ambiente pagano in cui viveva. Ed era coppiere del re Artaserse, un incarico abbastanza di fiducia, ma si trovava nel castello di Susa, come leggiamo nel primo capitolo, e Susa era praticamente in Iran, e quindi non a Babilonia, dove resideva probabilmente la maggior parte degli ebrei esiliati. Neemia era un uomo saggio, discreto, onesto, affidabile, ma soprattutto amava la sua patria, Israele, pregava per essa. E qua voglio leggere adesso i primi versetti, dal versetto 2: Anani, un mio fratello, ed altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti dalla deportazione, e riguardo a Gerusalemme. Quindi vediamo che subito, quando arriva Anani e questi giudei da Gerusalemme, Neemia chiede informazioni, vuole sapere, ma com'è che è lo stato degli ebrei lì, del nostro popolo? E probabilmente Neemia era anche conscio di quello che era stato praticamente un editto di Artaserse. Però già questo fatto che lui subito interroga i giudei mi ha colpito. Probabilmente, come ho detto, sapeva del primo e del secondo ritorno di Zorobabele ed Esdra, e quindi vuole sapere: ma com'è che è progredito la situazione lì? Hanno ricostruito Gerusalemme? E io mi sono domandato: ma com'è per noi? Com'è per me? Quanto mi interesso di quello che succede nel mio paese? Perché io considero l'Italia, anche se sono tedesco, il mio paese, perché sono nato qui, sono cresciuto qui in Italia. Quanto mi importa che qui in Italia, solo in 2.000 località, c'è una testimonianza evangelica? E e ci sono 31.500 località ancora non raggiunte. Quanto mi interessa della gente, di come sta e del fatto che la maggior parte della gente perduta, se non conosce Cristo, andrà in perdizione. Ho a cuore come stanno, come vivono, quali sono i loro bisogni e di portare a loro il bisogno primario della salvezza. Io mi sono ricordato, facendomi queste domande, anche di Arturo Wins, il nostro predecessore che ha iniziato l'opera, che era un fratello che sempre, anche quando era andato in pensione, quando lo vedevamo, mi chiedeva mai informazioni di nuove testimonianze. Sai se ci sono nuove testimonianze o gruppi che stanno iniziando nella provincia di Modena, nella regione dell'Emilia? So che spesso lui proprio guardava, quando c'erano ancora i prontuari delle chiese dei fratelli, guardava nei prontuari dove c'erano nuove testimonianze che erano nate. Oppure quando veniva cristiano, la prima cosa guardava la rubrica dove c'erano testimonianze e le nuove assemblee che erano nate, si marcava gli indirizzi. Era un uomo di preghiera. E Neemia qui doveva essere a corrente che il re Artaserse aveva avuto praticamente una lettera di calunnie da parte dei nemici di Israele. Lo leggiamo in Esdra 4. Quando la gente proprio accusava praticamente gli abitanti di Giuda e Gerusalemme, scrissero al re Artaserse, capitolo 4, leggo il versetto 8, Reum, il governatore, e Sicai, il segretario, scrissero al re Artaserse una lettera contro Gerusalemme. E in questa lettera poi scrivono: sappia il re che i giudei che sono partiti da te e giunti in mezzo a noi a Gerusalemme ricostruiscono la città ribelle e malvagia, ne rialzano le mura, ne restaurano le fondamenta. Sappia dunque il re che se questa città si ricostruisce, se le sue mura si rialzano, essi non pagheranno più né tributo né imposta né pedaggio. E allora per questa lettera il re Artaserse diede, versetto 21, l'ordine: date dunque ordine che questa gente sospenda i lavori, che quella città non sia ricostruita. Ed è per questo che ovviamente Neemia si informa, vuole sapere, beh, ma com'è lo stato adesso? Hanno lo stesso veramente, non sono fermati con tutti i lavori o hanno ricostruito? E leggo da Neemia adesso versetti 3 e 4. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là nella provincia, in gran miseria, nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina, le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Neemia è colpito, è triste. E per molti giorni piange. E non so se a voi è capitato, quando sentite le notizie, che siete proprio affranti per molti giorni, siete tristi, vi viene come un'angoscia. È vero, a noi è anche capitato che poi magari dei credenti, forse un po' poco sensibili, ci hanno detto: ma un credente non deve essere triste, ma perché piangi, Signore, la nostra gioia? E però ci si dimentica che la Bibbia non ci proibisce di piangere. Gesù pianse. E Gesù pianse sull'incredulità, per esempio, la durezza di cuore degli abitanti di Gerusalemme, su quello che sarebbe avvenuto perché loro non si volevano convertire. Vedeva le folle ed era mosso da misericordia, da compassione, perché vedeva che erano come delle folle senza un pastore. I salmisti gridano a Dio, esprimono disperazione, ma con fede, sempre con fede. Ma io mi domando quanto ho pianto, e devo confessarvi, è molto tempo che proprio ho pianto veramente per le persone perdute. A volte mi capita in modo particolare, forse per i familiari, la famiglia di Rosa, che lei è l'unica nella sua famiglia ad essere credente, ma quanto realizzo la serietà della perdizione in cui vanno incontro le persone intorno a me e il giudizio di Dio che li aspetta se non si convertono al Signore. Mi sono forse abituato all'indifferenza, forse mi sono un po' raffreddato o mi accontento solo di conoscere il Signore, di essere nella Chiesa, di essere benedetto con la comunione fraterna. Neemia, vediamo che non solo era affranto, ma dice digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Neemia digiuna e prega, passa tempo in preghiera a cercare la volontà di Dio, è disposto al sacrificio, a digiunare. Il digiuno era per la legge ebraica solo imposta una volta all'anno nel giorno dell'espiazione, ma vediamo che nella preghiera lui non lo fa solo per un attimo, ma nella preghiera, versetto 6, dice siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele. Quindi era una preghiera assidua, perseverante, e mi sono domandato quanto tempo passo in preghiera a cercare la faccia del Signore. Quanto ho una vita di preghiera, ho un atteggiamento di preghiera e veramente cerco la volontà del Signore. Quanto prendo in considerazione anche il digiuno. Forse nelle nostre assemblee abbiamo perso un po' questa anche abitudine. Io mi ricordo solo che nei primi anni, quando eravamo a Campo Gagliano, a Modena, abbiamo conosciuto una sorella che una volta alla settimana digiunava, mi sembra di ricordare che era venerdì, tutto il giorno prendeva il tempo a digiunare e pregare per le sue due figlie, affinché si convertissero, e tutte e due si sono convertite. Neemia sapeva che solo Artaserse poteva rendere possibile ad aiutare i giudei e emanare un decreto che fosse, diciamo, una revoca di quell'ordine prima che aveva dato di far fermare i lavori. E quindi Dio inizia a mettere una visione nel suo cuore di ricostruire quelle mura, ma richiedeva certo la sua persona, la sua disponibilità di mettersi in gioco affinché Dio potesse intervenire tramite di lui. Neemia, come abbiamo visto, come coppiere del re, aveva una posizione di prestigio e sicuramente lì alla corte godeva di tanti agi. Avrebbe dovuto rinunciare a tutto ciò per una visione, per un sogno che Dio gli stava mettendo proprio sul cuore di realizzare? Dio si compiace di attendere il nostro sì. Come in Isaia, quando chiese, ma chi manderemo? Isaia disse, manda me. Ma passano appunto 4 mesi dove Neemia prega, perché dal capitolo 1, versetto 1, quando dice nel mese di Kislu, quindi quando Neemia sente, fino al capitolo 2, nel mese di Nisan, quando poi vediamo che Dio gli dà un'opportunità di parlare col re, sono circa 4 mesi. 4 mesi che lui ha veramente considerato, pregato. E nella preghiera che leggiamo dai versetti 5 a 11 vediamo che appunto è una preghiera giorno e notte, riconosce la grandezza di Dio, il suo patto, si mette proprio, sottomette come servo a Dio, confessa anche i peccati del popolo, ma ricorda Dio la sua promessa, la sua parola. È una preghiera, vorrei dire, nel Nuovo Testamento diremmo cristocentrica, che mette proprio Dio al centro e non se stesso. E io credo che se saremo perseveranti e ricercheremo la volontà del Signore, Egli risponderà a suo tempo. Non so, forse il Signore ti ha già messo un peso sul tuo cuore. Forse c'è un progetto in cui il Signore ti chiede di essere coinvolto in prima persona per sostenere la missione, per sostenere la diffusione dell'Evangelo. Ti voglio incoraggiare, prega. prega con costanza e cerca la volontà di Dio come Dio forse vuole utilizzare te. Neemia riceve la sua occasione di una risposta del Signore, praticamente quando il re al capitolo 2 gli chiede, leggo qui i versetti, versetto 2, il re, leggo già dal versetto 1, scusate, allora, nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re e io lo presi, glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: perché hai l'aspetto triste? Perché non sei malato? Non può essere altro che per una preoccupazione. E allora fui colto da grande paura e dissi al re: viva il re per sempre! Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse: che cosa domandi? E allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re. Vediamo che Neemia ha la sua opportunità di esporre la visione che Dio gli metteva sul cuore, di tornare a Gerusalemme, ricostruire le mura, ricostruire la città. E quando il re gli chiede che cosa domandi, Neemia ancora una volta ha un atteggiamento di completa dipendenza da Dio e prega in silenzio prima di rispondere al re. E anche qua mi ha ricordato come anche invece di arrivare subito all'azione, anche Davide, per esempio, quando leggo da 1 Samuele 23, vennero a dire a Davide, al re: ecco, i Filistei hanno attaccato Keila e saccheggiano le aie. E Davide consultò il Signore dicendo: devo andare a sconfiggere questi Filistei. E poi versetto 4 di nuovo dice: Davide consultò di nuovo il Signore. Davide quindi ha proprio è un esempio per noi, come prima di agire, prega, consulta il Signore. E io voglio imparare da questo, perché molto spesso anch'io tendo subito ad agire, tendo subito a rispondere magari, ma quando magari abbiamo un diverbio con il nostro coniuge o sul lavoro, quanto spesso abbiamo l'atteggiamento di fermarci un attimo prima di rispondere, invocare il Signore, chiedere: Signore, aiutami a quello che adesso rispondo e dico. E quindi qua adesso Neemia si mette comunque è pronto a rispondere perché comunque sa esporre al re quello che è il suo desiderio, perché quando il re gli chiede: ma che cosa domandi? Lui poi dice: se ti sembra giusto, il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: quanto durerà il tuo viaggio? Quando tornerai? Quindi Neemia è saggio anche, evita di nominare esplicitamente Gerusalemme come un problema forse politico, ma sa rispondere alle sue domande perché quando gli chiede il re quanto durerà il tuo viaggio, quando ritornerai, gli sa indicare una data, quindi sa più o meno il tempo di aspettativa del suo lavoro che deve chiedere. E chiede, se continuiamo a leggere, gli indicai una data, versetto 7, poi dissi al re: se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume, affinché mi lasciano passare ed entrare in Giudea, e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al tempio del Signore, per le mura della città e per la casa che abiterò. E il re mi diede le lettere affinché la benefica mano del mio Dio era, perché la benefica mano del mio Dio era su di me. E quindi Neemia era anche pronto a rispondere perché aveva riflettuto bene su quanto doveva essere il piano e di cosa aveva bisogno, di un passaporto e del legname e della possibilità di avere l'autorizzazione da parte del re Artaserse di andare. Neemia attribuisce però il suo successo non alla sua capacità di pianificare, ma a Dio, perché dice: la benefica mano del mio Dio era su di me. Ma per quale ragione Neemia era disposto a lasciare la sua posizione di comfort? Disposto a varcare tutte tante difficoltà e vivere 12 anni lì a Gerusalemme senza tutti quegli agi, in mezzo a una vita di tribolazione, di privazioni, senza i privilegi attuali che aveva la corte del re? Io credo che era per la responsabilità che sentiva, che come coppiere del re aveva una posizione chiave, aveva una possibilità di chiedere una petizione a favore del suo popolo e della sua città di ricostruirla, e ricostruire le mura. Sentire la responsabilità davanti alla situazione in cui viviamo e vedere ciò che Dio ci ha dato per intervenire, per utilizzarci alla sua gloria finché possiamo assolvere il mandato di Cristo, credo che sia una delle prerogative, una cosa importante. Noi dobbiamo realizzare non solo da dove veniamo, da cosa ci ha salvati il Signore, ma perché cosa ci ha salvati? Ci ha salvati per quel mandato, per essere suoi testimoni, per essere suoi ambasciatori, per utilizzarci. E chissà se Dio non ti ha messo nella tua situazione dove tu oggi vivi per essere una testimonianza efficace tra i tuoi conoscenti. Forse sono conoscenti, amici, colleghi di lavoro che conoscono solo te come credente e quindi aspettano da te che tu possa parlare a loro del Signore. Magari non a parole, ma semplicemente con la tua vita, spargendo il profumo di Cristo nel modo come ti atteggi. Mi ha fatto ricordare il libro di Esther, quando Mordecai chiede a Esther, che era diventata regina, di intercedere davanti al re per il suo popolo di Israele, perché Naaman, che era un funzionario, voleva estirpare, voleva proprio eliminare il popolo degli ebrei, però se lei andava dal re poteva costarle la vita perché non era stata invitata e andava di sua spontanea iniziativa. Mordecai chiede ad Esther: chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Volevo chiedere a te: chissà se tu oggi non sei nella posizione dove sei, nel tuo lavoro, o magari nella tua parentela, con i rapporti che tu hai, o magari nella tua città, forse hai una posizione chiave che il Signore vuole utilizzare te per poter essere un servizio, per poter avvantaggiare la Chiesa, per poter avvantaggiare la testimonianza e la progressione dell'Evangelo. Se sentiamo la pressione della responsabilità che abbiamo, che il Signore ci ha dato, perché in Ezechiele, per esempio, ci paragona come essere delle sentinelle e che il Signore ci renderà conto, chiederà conto se non abbiamo avvisato coloro che vanno in perdizione del pericolo. Credo che veramente solo se sentiamo questa responsabilità saremo pronti proprio a varcare, ad andare avanti. E sapete, però, quando poi andiamo avanti è anche vero che dobbiamo metterci in movimento, ma quando ci mettiamo in movimento non sempre subito viene la vittoria. Non è che perché ci mettiamo in movimento diciamo sì, vado, Signore, poi dopo fila tutto liscio. Sappiamo che ci sono, come in montagna, delle valli tra le vette, e certe volte quando si va nella valle si perde un po' il sentiero, certe volte non vediamo più bene, ma dov'è la vetta adesso? Dov'è che prosegue? Come arrivo lì in cima? Ci sono difficoltà, spiritualmente parlando, c'è il nemico delle nostre anime che non dorme, che non ha interesse che noi ci indaffariamo per poter parlare del Signore, e farà di tutto per scoraggiarci, per fermare il nostro operato. E vediamo che qui è uguale Neemia quando arriva, leggiamo al capitolo 2, versetto 10: quando Sanballat, il coronita, Tobia, il servo ammonita furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. E nei capitoli che seguono, anche nei versetti seguenti, vediamo come proprio si facevano beffe di lui, disprezzavano Neemia e volevano scoraggiarlo, fare di tutto per fermarlo. E quindi Neemia, quando è arrivato lì, non ha avuto un caldo benvenuto. Non è che hanno detto, oh che bello fratello, finalmente sei arrivato, possiamo metterci insieme all'opera. Anzi, vediamo un po' la sua metodologia. Vediamo nei versetti dall'11 al 16 a proseguire che prima di dire qualche cosa ai governatori lì, a tutti quelli che erano in autorità, si prende 3 giorni, versetto 11, si alza di notte. Prende poche persone con sé e va ad esaminare com'è la situazione delle mura. Quindi fa un'attenta analisi di quanto grande era il compito, di quanto avrebbe dovuto lavorare, forse quanto materiale avrebbe avuto bisogno, di come poter organizzare tutta questa ricostruzione delle mura. Dovete pensare delle mura intorno alla città, infatti qua vengono proprio menzionate diverse porte. E versetto 16: fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Ma dopo aver avuto una chiara idea di quanto era l'entità dei lavori, di come forse doveva procedere i lavori, versetto 17, allora dissi loro, voi vedete in che misera condizione ci troviamo, Gerusalemme è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco, venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme, non saremo più nella vergogna. E raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me, riferì le parole che il re mi aveva dette. E quelli dissero, sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E così, perché aveva fatto un'attenta analisi, veramente ha esposto questo piano e ha incoraggiato i cittadini a dire sì, è un progetto che vogliamo fare, vogliamo anche noi collaborare, vogliamo andare avanti. E devo dire che è molto bello, mi ha un po' fatto pensare. Quanto prendiamo il tempo di analizzare il progetto in cui vogliamo entrare o fare, no? Perché lui fa un'attenta analisi delle mura, del lavoro che sarebbe dovuto essere fatto. E forse talvolta se noi ci prendessimo più tempo di analizzare bene l'entità del lavoro, mi viene in mente anche quando Gesù disse: ma nessuno va a costruire una torre prima di aver fatto i calcoli, ma quanto mi costa, quanto riesco veramente a portare a termine il lavoro? E se riuscissimo di più a proprio guardare qual è l'entità del lavoro. E anche a capire, perché voglio dire questo, non tutte le città sono uguali. Non in tutte le città, come chiesa, possiamo fare la stessa attività e avere lo stesso successo con qualche azione evangelistica, come è stato nell'altra città. Noi abbiamo la tendenza certe volte di entusiasmarci perché ha funzionato qualche cosa, magari in America dove c'è tutta un'altra mentalità, e pensiamo, ah, adesso lo facciamo anche noi. Ma prendiamo il tempo di analizzare, di vedere. Anche per esempio ho pensato, beh, giù al sud, noi siamo stati quest'estate giù in Sud Italia, funziona ancora molto la tenda, la utilizzano. Qui al nord forse la tenda non funzionerebbe più, quindi dobbiamo guardare cosa il Signore ci chiama, qual è il progetto che il Signore veramente vuole che c'è da fariamo. Per questioni di tempo non mi addentro adesso nel capitolo 3, ma vi incoraggio veramente, come ho già detto, a leggerlo a casa, ma è fantastico vedere, meraviglioso questo sforzo comunitario, come insieme si mettono all'opera. Per 14 volte leggiamo sempre di nuovo, uno accanto all'altro, lavoravano insieme per costruire le mura. Ognuno aveva il suo compito, ogni famiglia si metteva un pezzo di muro a ricostruirlo e insieme ricostruivano. E ho pensato al Nuovo Testamento, come nel Nuovo Testamento c'è più di 44 volte l'espressione gli uni gli altri. Come credenti nelle nostre assemblee siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri, Giovanni 13, a portare i pesi gli uni degli altri, Galati 6:2, a sopportare e perdonarci gli uni gli altri, Colossesi 3. a edificarci gli uni gli altri, in prima Tessalonicesi 5, a consolarci gli uni gli altri, sempre in Tessalonicesi. Poi c'è esortatevi gli uni gli altri, Ebrei 3:13, incitiamoci all'amore, alle buone opere, o sottomettetevi gli uni agli altri, Efesini 5:21, ce ne sono tanti altri, ma veramente quando lo leggiamo e ci fermiamo su questo, vediamo quanto è importante insieme a fare un progetto. Molto spesso alcune cose non vanno a buon fine perché magari c'è solo una persona, lui pensa, ah, io posso farlo, ah sì, questo è qualcosa, il Signore me l'ha messo sul cuore, ma si pensa di voler realizzare le cose da soli, mentre abbiamo bisogno gli uni degli altri, perché abbiamo un corpo e il mandato è dato alla Chiesa, non a uno solo, soltanto singolo. Abbiamo bisogno di lavorare fianco a fianco, di sottometterci gli uni agli altri. Fratelli, sono solo queste espressioni, già basterebbe una meditazione tutto un giorno per pensare su questo cosa implica. Ma voglio chiederti, hai un compito nella Chiesa? Lo svolgi fedelmente accanto al tuo fratello, alla tua sorella? O piuttosto forse magari sei più in competizione, in concorrenza, pensi, ah beh, io lo potrei fare meglio, o magari dici, ah ma se io potessi fare quello, ah, io vorrei tanto fare questo. Invece di guardare i doni che il Signore ti ha dato e di dire, Signore, li metto a disposizione del tuo. Voglio chiedere in umiltà ai fratelli, come posso servire? Come posso aiutare? Preghiamo che il Signore ci compatti di più nelle nostre chiese e il Signore ci darà la vittoria. Sapete, nel versetto poi 4 e 5 vediamo il nemico come all'opera, come veramente Sanballat e gli altri si indignarono, proprio adirarono, si facevano beffe dei giudei e progettavano addirittura proprio di fermarli. Si indignavano moltissimo, versetto 7, tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e crearvi dei disordini. E vediamo versetto 11, i nostri avversari dicevano, essi non sapranno, non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro e allora li uccideremo, faremo cessare i lavori. Ma vediamo che Dio ha il controllo, perché è un progetto di Dio e nessuno può fermare Dio. Vediamo che versetto 12 dice, i giudei però che risiedevano vicino a loro vennero 10 volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenivano. E allora io disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. E dopo aver esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati, al resto del popolo, non li temete, ricordatevi del Signore, grande e tremendo, combattete per i vostri fratelli, le vostre mogli, scusate, i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e le vostre case. E quando i nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto. E noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. E da quel giorno la metà dei miei giovani lavoravano, e l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi, di corazze, e i capi stavano dietro a tutto il popolo di Giuda. Quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E così Neemia proprio aiuta a predisporre, coordina i lavori, ma il Signore lo aiuta. Ma sapete, quello che mi ha colpito non è solo questo che è forse scontato, che il nemico delle nostre anime, quando c'è un progetto di evangelizzazione, di propagazione del Vangelo, ovviamente fa di tutto per fermare questo progetto. Ma Neemia ha dovuto combattere anche all'interno. E questo è forse quello che è molto ben più grave, più scoraggiante, quando dall'interno magari abbiamo delle difficoltà. Perché vediamo che Neemia vide che i notabili, i magistrati, avevano prestato interesse ai loro fratelli lì a Gerusalemme e dintorni. E Neemia li affronta, dice: non dovreste camminare piuttosto nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati dai pagani, i nostri nemici? Restituite oggi loro i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti, le loro case e la percentuale del denaro, del grano, del vino, dell'olio che avete ottenuto da loro come interesse. E quindi deve proprio affrontare queste difficoltà all'interno, i fratelli e sorelle che non si erano comportati bene, e però loro hanno l'umiltà di ammettere, di restituire. Infatti, versetto 12 dice: restituiremo tutto e non domanderemo loro più nulla. Ma non solo li affronta e affronta il problema, c'è l'esortazione, ma lui stesso vive, vive dal primo esempio. Perché leggiamo i versetti di capitolo 5 che lui praticamente, non leggo, lo faccio prima, dal giorno in cui venni nominato governatore nel paese di Giuda, dal 20° anno fino al 32° anno del re Artaserse, per 12 anni né io né i miei fratelli godemmo del compenso assegnato al governatore. I governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo, ricevendo pane, vino, oltre 40 sicli d'argento. Perfino i loro servi angariavano il popolo. Ma io non ho fatto così, perché ho avuto timore di Dio. E quindi ha dato il buon esempio, non solo ha esortato a restituire o ha affrontato il problema che c'era di ingiustizia, ma lui stesso ha saputo rinunciare per la causa del Signore. E leggiamo alla fine che le mura, versetto capitolo 6, capitolo 15, le mura furono portate a termine il 20° giorno di Elul in 52 giorni. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circondanti furono prese da timore, provarono una grande umiliazione perché riconobbero che quest'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. Quindi veramente il Signore ha dato la vittoria. E io devo dire che veramente quando il Signore ci mette una visione sul cuore, ci vuole affidare un compito. Ovviamente abbiamo bisogno di capire qual è l'entità del compito, abbiamo bisogno di capire perché c'è questo compito, per la salvezza delle anime. E abbiamo cantato oggi, abbiamo avuto questo bellissimo culto dove proprio abbiamo visto quello che abbiamo in Cristo, quello che siamo, quello che il Signore ha fatto per noi. Quando realizziamo da cosa ci ha salvati, allora ovviamente sappiamo che siamo ripieni di Lui, se abbiamo questa comunione con Lui e vogliamo anche dirlo agli altri, essere utilizzati dal Signore e essere sentinelle, essere ambasciatori. Siamo benedetti per essere una benedizione per altri. E certo, il compito non è sempre facile, ci sono le valli da attraversare, le difficoltà, c'è il nemico delle nostre anime che dal di fuori cercherà di scoraggiarci, di fermarci negli intenti che abbiamo insieme. Ma Cristo è il vincitore, Cristo ci dà la vittoria e se insieme saremo capaci di insieme portare questi pesi, di insieme affrontare i progetti, il Signore ci darà la vittoria. Voglio lasciarvi con i versetti che abbiamo anche sul nostro foglietto di preghiera che vi incoraggio anche a prendere, c'è anche la circolare giù, se volete prenderla, prendetela pure o scriveteci se avete domande. In 1 Corinzi 15 dice: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Signore Gesù, ti voglio ringraziare per la tua parola, ti voglio ringraziare per tutti gli insegnamenti che possiamo trarne. Signore, talvolta ne siamo veramente, sì, colpiti e dobbiamo confessare che ci sentiamo incapaci, non ci sentiamo forti, ma siamo forti in te, perché tu vivi in noi, tu vuoi essere quello che opera in noi. E dobbiamo ascoltare la tua voce, lasciare che sia il tuo Spirito Santo a guidarci, dobbiamo cercare il tuo volto, la tua faccia. Aiutaci, Signore, a capire la tua volontà per noi, a vedere dove ci hai dato dei doni, dove vuoi che li mettiamo in opera per te, affinché la tua Chiesa possa crescere forte, essere una testimonianza nella propria città, ma anche assolvere il mandato, Signore, che ci hai lasciato, di non solo raggiungere la nostra città, ma anche la nostra provincia. Signore, la nostra regione, il nostro paese, l'estremità della terra. Aiutaci a vedere dove abbiamo il compito che tu ci puoi dare per essere coinvolti affinché tu riceva tutta la gloria. Signore, non noi. Noi siamo servi inutili, ma vogliamo veramente essere dei servi fedeli ed essere fedeli finché tu tornerai, come abbiamo cantato. Perché quando tu tornerai vogliamo essere all'opera, Signore, fino a quel giorno, fino a quel momento, vogliamo essere servi che si danno da fare per te, Signore, per tutto quello che tu hai fatto già per noi e per quello che ci hai fatto di noi, tuoi figli, Signore. Grazie, Signore Gesù. Amen.